Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo Cristo quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Veni, Sante Spiritus. Veni per Maria. Eccoci qua. Bene, noi nella prima parte sui sacramenti, che è poi la seconda della nostra, del nostro quadro generale, dopo aver terminato la prima parte, stiamo ultimando nei sacramenti l'Eucaristia. Dopo aver parlato dell'essenza dell'Eucaristia e quindi aver approfondito il dogma della transustanziazione che è divenuto centrale prima nella riflessione di San Tommaso, ma poi con tutto il lavoro costruttivo dei padri precedenti ha trovato la sua sintesi più rigorosa nella formulazione che ne ha dato San Tommaso e che il Concilio di Trento ha fatto propria, che si è studiata poi sempre nei catechismi. Adesso ci sono alcuni numeri che riguardano gli effetti di questa presenza reale, quindi i frutti della Santa Comunione come sacramento che il singolo fedele e anche il sacerdote celebrante ricevono quando si accostano altare, al Santissimo Sacramento, e ricevono l'ostia consacrata e eventualmente anche il vino consacrato, ma la presenza reale di Cristo. Se è una presenza reale, non può non avere degli effetti, non può non avere delle conseguenze, perché quando uno è presente fa qualche cosa e gli effetti si vedono. E si riscontrano e si studiano, si conoscono anche per poterli apprezzare e custodire. E qui faremo solo pochi numeri che riguardano appunto gli effetti della comunione e faremo qualche numero in più invece nella seconda parte che è sull'antropologia e la morale. Siamo quindi al numero 292, che si chiede proprio quello che stavamo dicendo, quali sono i frutti della Santa Comunione, quindi gli effetti della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. E il testo ci dice che la Santa Comunione accresce la nostra unione con Cristo. E con la sua Chiesa conserva e rinnova la vita di grazia ricevuta nel battesimo e nella cresima e ci fa crescere nell'amore verso il prossimo. Fortificandoci nella carità, cancella i peccati veniali e ci preserva in futuro dai peccati mortali. spieghiamo un po' perché è denso il testo e ci sono più affermazioni che vanno esaminate una per una e capite nella maniera giusta. Questo numero elenca perché sono più di uno, quelli che la Chiesa ha sempre ritenuto essere i frutti della Santa Comunione, cioè gli effetti, la presenza reale di Cristo, Cristo come causa attraverso questo sacramento produce in noi che lo riceviamo, oltre che celebrarlo, i suoi effetti propri, che sono il bene che si riceve, perché gli effetti di un sacramento sono effetti buoni. Si riceve interiormente, e quindi c'è un aspetto che riguarda lo spirito, riguarda l'anima, riguarda l'interiorità, l'esperienza interiore, come consapevolezza e come affettività. Le due cose marciano sempre insieme, come ci insegna la preghiera di Sant'Anselmo che abbiamo recitato prima. Si ricevono in maniera tanto più continuativa e sistematica quando ci si accosta regolarmente al sacramento dell'Eucaristia. Quando si dice accresce la nostra unione con Cristo e con la sua Chiesa, si intende che ricevendo il corpo del Signore presente realmente nel sacramento, c'è un aspetto oggettivo e un aspetto soggettivo di effetti, di frutti, di cose che si ottengono. Oggettivamente si rende il nostro legame con Cristo e con il suo corpo che è la Chiesa simile a quello di una cellula che riceve vita e nutrimento da un corpo vivente. San Paolo parla della nostra incorporazione, del nostro inserimento nel corpo di Cristo. Noi in una visione moderna possiamo fare il paragone del rapporto che c'è tra una cellula di un organismo e l'intero organismo. La cellula riceve nutrimento, beneficio, ossigeno, tutto ciò che le è necessario dal suo raccordo con l'organismo intero. Qui noi siamo raccordati con il corpo di Cristo, quel corpo mistico che è la Chiesa, e attraverso l'Eucaristia riceviamo come un ossigeno, come il nutrimento, riceviamo tutti quei benefici che ci sono oggettivamente, che noi ce ne accorgiamo o no, ci sono. È chiaro che è meglio accorgersene, perché si gustano le cose. Un cibo può essere ingoiato, ingerito in maniera meccanica e frettolosamente, o può essere assaporato, gustato, apprezzato, come un vino viene centellinato. È più bello gustarle le cose. Il nutrimento ce l'hai lo stesso, ma se le gusti, ecco che allora la dimensione oggettiva si accompagna l'esperienza soggettiva, che aumenta affettivamente il nostro legame personale con Cristo e il nostro amore per la Chiesa. Una volta dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ci si fermava, magari anche dopo la fine della messa, se non c'era confusione in Chiesa, oggi c'è di tutto in Chiesa purtroppo, ma ci si fermava a fare il cosiddetto ringraziamento. Oppure, dopo aver ricevuto la comunione, c'era uno spazio di silenzio sufficiente. Adesso riempiono tutto col frastuono di canti orribili, ma una volta c'era il silenzio, in maniera da poter percepire interiormente, soggettivamente, il bene che si era ricevuto, il legame personale con Cristo, pensarci su, rifletterlo, apprezzarlo, gustarlo anche ricambiarlo per quanto è nelle nostre possibilità. Questa è la dimensione interiore, affettiva. Molte cose dobbiamo poterle riprendere in qualche maniera, per non buttare via, per non sprecare. I sacramenti non vanno sprecati, vanno apprezzati, custoditi, valorizzati. È chiaro che questo legame con Cristo è quello che si chiama anche la grazia. La partecipazione alla vita stessa della Trinità è la grazia, è una qualche forma di partecipazione proporzionata alle nostre energie, alle nostre capacità, alla nostra natura. Ecco, tutto questo conserva, dice il sacramento, conserva e rinnova la vita di grazia ricevuta nel battesimo e nella cresima, e ci fa crescere nell'amore verso il prossimo. È chiaro che questa grazia, che è una forma di partecipazione attraverso Cristo alla vita stessa della Trinità, proporzionatamente alla nostra natura, capacità ricettiva, è un qualche cosa che fa crescere nell'amore verso Dio e verso il prossimo. Si intende dire qui che si è aiutati a vivere l'attenzione alle persone, alla comunità, alle loro necessità materiali e di amicizia, anche affettive, rispettosamente, senza invadenza da un lato e senza trascuratezza dall'altro. I due estremi sono sempre eccessi. L'invadenza è mancanza di rispetto, cioè non mi devo imporre perché tu ti accorga che io sono bravo e sono buono. Questo qui è egoismo, esibizionismo. Questa è una forma di invadenza che non rispetta. Al tempo stesso, dall'altra parte, non posso essere così trascurato da non vedere che ci sei. Una volta, quando i primi tempi nelle comunità dei movimenti, si invitava chi era nella comunità da più tempo ad avere un'attenzione verso coloro che arrivavano nuovi per la prima volta, in maniera che si accorgessero che erano considerati, si accorgessero che stavano esistendo nella comunità e che erano importanti per gli altri. Poi dice: fortificandoci nella carità. È quello che abbiamo appena detto. Poi aggiunge: cancella i peccati veniali, che non è un invito a non confessarsi, e dice tanto cancelli i peccati veniali, chi se ne frega. No, questo è un frutto gratuito che c'è in più. E che insieme al sacramento della penitenza potenzia lo stato di grazia che è in noi. Ci preserva in futuro da peccati più gravi, dai peccati mortali. È chiaro che se tu ricevi regolarmente l'Eucarestia, che potenzia il tuo stato di grazia, questa ti rende anche un po' più resistente, un po' più forte, un po' più tenace di fronte alle tentazioni, di fronte alle prove, e a evitare di cadere in cose più gravi. Qui si intende che, mantenendosi abitualmente in stato di grazia, siamo allenati, è quasi un allenamento sportivo, e irrobustiti nella perseveranza della fede, come chi si mantiene in salute fisica con una sana alimentazione e un sano ritmo di vita, e quindi anche un esercizio fisico, un esercizio sportivo. Siamo al 293. Quando è possibile amministrare la Santa Comunione agli altri cristiani? Questa è una domanda che forse una volta non sarebbe neanche venuta fuori. Adesso viene fuori nel momento in cui si è formata una sensibilità ecumenica e nel momento in cui si viaggia di più, per cui i cattolici vengono a contatto più frequentemente con cristiani non cattolici, ortodossi, anglicani, protestanti di vario genere. Oggi c'è uno scambio tale per cui i contatti sono più frequenti. Allora dice, ma quando è che si può amministrare esattamente la Santa Comunione agli altri cristiani? Ed è giusto avere una risposta, perché non si danno le perle ai porci, come dice il Vangelo, quindi bisogna avere attenzione a gestire i sacramenti in maniera da rispettare la loro natura, la loro dignità e non darli a chiunque. E la risposta che ci dà questo numero è la seguente. Allora, numero 293. Quando è possibile amministrare la Santa Comunione agli altri cristiani? Risposta. I ministri cattolici amministrano lecitamente la Santa Comunione ai membri delle chiese orientali che non hanno comunione piena con la vita della Chiesa cattolica. Qualora questi lo richiedano spontaneamente e siano ben disposti. Per i membri delle altre comunità ecclesiali, i ministri cattolici amministrano lecitamente la Santa Comunione ai fedeli che in presenza di una grave necessità lo chiedono spontaneamente, siano ben disposti e manifestino la fede cattolica circa il sacramento. Vediamo di precisare un po' meglio. Adesso queste sono situazioni eccezionali che poi non riguardano tanto il fedele cattolico quanto il ministro che distribuisce l'Eucaristia. Quindi, però, è giusto che si conoscano i criteri che la Chiesa assegna per affrontare questo tipo di situazione. Vediamo di spiegare un attimo un po' di più. Questo numero riguarda la possibilità di amministrare e ricevere lecitamente la Santa Comunione da parte di battezzati validamente. In particolare, i membri delle chiese orientali che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, cioè gli ortodossi, i sacramenti dei quali sono validi, essendo la loro fede in essi identica a quella dei cattolici, in particolare essendo autentica la fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Gli ortodossi celebrano l'Eucaristia e credono che Cristo è realmente presente come lo crediamo noi. Quindi loro di per sé, se la ricevono, la possono ricevere rispettosamente quanto noi. È chiaro che lo devono poter chiedere con la consapevolezza di ciò che vanno a ricevere, esattamente come per un cattolico. Lo devono poter chiedere sinceramente e con disponibilità. Diciamo non ordinariamente, qui parla espressamente in presenza di grave necessità. Grave necessità può essere uno stato di malattia, può essere dove il desiderio e la coscienza sono sinceri e manifestano la fede cattolica circa il sacramento, cioè vengono consapevoli di ricevere la presenza reale di Cristo. Se uno dice io non ci credo nella presenza reale di Cristo, oppure non credo che la Chiesa cattolica sia valida, allora cosa vai a ricevere un sacramento fasullo, nella tua testa, perlomeno, Quindi devi, anche se non sei in piena comunione, però avere la stessa consapevolezza, la stessa fede nell'Eucaristia che abbiamo noi. Naturalmente, se ci sono gravi motivi, quindi sicuramente in grave malattia o in punto di morte o comunque con un desiderio sincero e profondo perché hai anche una qualche necessità di ricevere la grazia del sacramento. Naturalmente, queste sono cose che da noi non accadono mai. È più facile che accadano in posti dove c'è una comunità cattolica con a fianco una comunità ortodossa. Io mi ricordo che quando sono andato a Efeso, diceva che il prete ortodosso che era sposato, aveva dei figli, venivano più volentieri alla messa cattolica che a quella alla sua ortodossa, anche perché è più breve sicuramente, per un giovane è meno impegnativa, meno pesante. Però per dire che c'era anche un rapporto di fiducia e di amicizia, per cui ecco, quando c'è una condizione di fraternità così, e poi se c'è un grave motivo, altrimenti è chiaro che ognuno riceve i sacramenti nella chiesa a cui appartiene in condizioni ordinarie. Per quanto riguarda i membri delle altre comunità ecclesiali, in presenza di una grave necessità, dice, come in pericolo o in punto di morte, e siano ben disposti e manifestino la fede cattolica nel sacramento. È chiaro che un non cattolico, un protestante o che normalmente non ha la stessa fede cattolica che abbiamo noi nell'Eucaristia, però si trova in condizioni gravi, in punto di morte o in pericolo o in gravi condizioni. E gli nasce dentro il desiderio di fidarsi del cattolico e di dire: ma voi credete nella presenza reale? Vorrei parteciparne anch'io. In qualche modo, in quel momento, lui sta facendo un atto di fede nella presenza reale che va oltre quello che gli insegnano nella sua comunità. È quasi come se in quel momento ci fosse una sorta di conversione. E in quel momento lui esprime una fede in una presenza di cui lui avverte l'estremo bisogno e allora dà fiducia al sacerdote cattolico e dà fiducia che quel gesto di ricevere la comunione possa beneficiarlo grazie alla fede che ha il cattolico in qualche modo, dice: prestami la tua fede. Anche qui, anche se in una situazione diversa, io ho un'esperienza perché mio padre aveva un amico, poi è chiaro, adesso sono morti tutti, ma aveva un amico che non credeva, però quando ha avuto il figlio che gli è morto, bambino, è andato da mio babbo e gli ha detto: tu che hai la fede, di una preghiera per mio figlio. Cioè si è fatto prestare la fede da mio padre, da mio babbo. Ecco, in situazioni di questo genere, ma sono situazioni assolutamente eccezionali, quindi bisogna stare attenti a non essere sportivi su queste cose. E comunque questa è una responsabilità del ministro che celebra di decidere, non tocca ai fedeli, al massimo un fedele amico può dare un suggerimento, ma non tocca a lui amministrare il sacramento. Si tratta comunque di situazioni del tutto eccezionali e non si può e non si deve far diventare regola quella che è assolutamente un'eccezione. Ecco, se c'è un punto debole della prassi pastorale dei nostri giorni, è che su molte cose, non dico su queste, ma su tante cose che hanno carattere eccezionale, si è fatto in modo di rendere la cosa abituale e sportiva e farla diventare normale. Pensiamo ad esempio a come si tratta l'Eucaristia nelle parrocchie di oggi, dove ci sono ministri ordinari e ministri straordinari, e i ministri ordinari con ambizione e vanteria pretendono di distribuire la comunione quando non ce n'è bisogno e ci sono dei ministri ordinari. Allora, far diventare ordinario ciò che è assolutamente eccezionale, straordinario, è superficialità ed è spesso anche esibizionismo. Ecco, su questo, per questo, sì, la Chiesa ha dato delle concessioni in condizioni straordinarie, forse con un po' troppa larghezza, ecco, perché in certi casi poi si sa che lo straordinario tende a diventare ordinario e che il dignitoso tende a diventare banale e che ciò che va rispettato tende a essere, non dico insultato, ma profanato sì, deriso e banalizzato sì, fino quasi alla profanazione. Ecco, per questo. Poi c'è un ultimo numero, il 294, a proposito degli effetti dell'Eucarestia, perché l'Eucarestia è definita pegno della gloria futura. L'espressione di San Tommaso, pegno della gloria, nobis future glorie pignus datur. Risposta: perché l'Eucarestia ci ricolma di ogni grazia e benedizione del cielo. L'effetto dei sacramenti in primo luogo è la grazia, cioè renderti partecipe in qualche grado della forma della vita stessa di Dio. E l'Eucarestia al massimo grado, perché mentre gli altri sacramenti sono strumenti dell'azione di Dio, l'Eucarestia è la presenza stessa di Dio, è la presenza stessa di Cristo. Perché l'Eucarestia ci ricolma di ogni grazia e benedizione del cielo, ci fortifica per il pellegrinaggio di questa vita. È chiaro che se c'hai uno che ti dà alimento, ti dà se stesso in cibo per nutrirti, questo ti rende più forte nel cammino, nel pellegrinaggio della vita, facendo il paragone tra la vita e un cammino e un pellegrinaggio. Se mangi hai più forze, se ricevi la grazia dei sacramenti, dell'Eucaristia in particolare, la tua anima, il tuo spirito ha più forze oltre al corpo. Ci fa desiderare la vita eterna. Questo è tutto il gioco tra il già e non ancora, per dirlo con una formula che di von Balthasar, che era consueta tra noi molti anni fa. Noi riceviamo il centuplo qua giù, per dirla con l'espressione del Vangelo di Gesù, su questa terra, ma la pienezza è nell'eternità, è nell'aldilà. Allora il fatto di avere il centuplo, se non sei superficiale, non ti fa accontentare del centuplo, ma ti fa venir voglia di avere la pienezza. Così come, per fare il paragone col cibo, un antipasto normalmente è fatto non per saziare totalmente la fame, ma per farti venire voglia poi di accostarti a mangiare il primo e il secondo e quello che ci sarà dopo. Allora dice, no, ho avuto l'antipasto, sono a posto, cioè... Se era un antipasto gigantesco non va bene, l'antipasto deve stuzzicare l'appetito per quello che viene dopo, così come il centuplo qua giù è fatto per farci venire voglia dell'eternità. Naturalmente questo finché si è giovani, si è ragazzi o si è ancora maturi ma abbastanza giovani, lo si avverte di meno. L'eternità è qualcosa di abbastanza lontano, è qualcosa di abbastanza etereo, di abbastanza inafferrabile, evanescente. Quello che ci interessa è la vita su questa terra, quindi ci attacchiamo anche giustamente agli amici nella comunità. Il senso di appartenenza è quello che ci dà più soddisfazione. Allora viene voglia di partecipare a tutte le riunioni del mondo, a tutte le cose, si va a destra e a sinistra, si viaggia, si fa, perché la compagnia riempie, non so se mi spiego, ma la compagnia non è fatta per saziare come un antipasto, è fatta per farti venire voglia del passo successivo, del cibo successivo. È fatta per farti venire voglia della pienezza. L'anticipo è fatto per invogliare alla pienezza e quindi a far venire il desiderio dell'eternità. Questo, man mano che si avanza con gli anni, se si è fatto un'esperienza cristiana sufficientemente consistente, lo si capisce sempre di più. Man mano che passano gli anni, il tuo giudizio sulla storia è via via più negativo, vedi il male che c'è nel mondo, vedi l'idiozia universale in chi gestisce i poteri politici ed ecclesiastici, mettiamoci pure anche quelli ecclesiastici con tranquillità, senza timore di scandalizzare nessuno, e ti accorgi che io l'ho scritto tempo fa in una pagina su Savino Paciolla, mi sembra, parecchio tempo, qualche mese fa, a un certo punto ti accorgi che la terra non ti basta più. Il centopro che hai avuto è meraviglioso, ma ti ha fatto venire voglia di una pienezza che si chiama eternità. Questa è anche una buona preparazione al passaggio finale, alla morte, perché ragionare così in qualche modo ti fa temere sempre di meno questo passaggio e in qualche modo te lo fa desiderare, ti fa essere pronto per dire: mi hai dato l'antipasto, voglio tutto il resto. Mi hai dato l'antipasto, ma ho una fame ancora più grande. La terra non mi basta più. Ho bisogno del cielo, dell'eternità. Ecco, questo è in qualche modo racchiuso in queste righe che abbiamo letto. Il pegno della gloria futura di cui parla San Tommaso è questo. Anche San Tommaso d'Aquino, secondo un'attribuzione quasi certa, anche se non è provata storicamente in maniera scientifica, parla dell'Eucarestia come pegno della gloria futura. Future glorie nobis pignus datur. È dato a noi un pegno della gloria futura. Un pegno è un assaggio. Non è il tutto ancora, però è in una splendida antifona che tuttora presenta nella liturgia delle ore domenicane e anche quando si distribuisce l'Eucarestia al di fuori della messa. Dice Tommaso, parlando dell'Eucarestia, e cito letteralmente in italiano: sacro convito, l'Eucarestia, la celebrazione della messa, si dice spesso, è un banchetto, è l'ultima cena di cui si rinnova la memoria. Sacro convito nel quale si assume Cristo. Cristo sumitur, lo si assume, lo si assimila, lo si mangia attraverso il pane consacrato e lo si assimila bevendo il sangue, bevendo il vino. Si assume come soprattutto per il liquido questo, si assume vuol dire lo si beve in qualche modo, si assume, no? Quando diceva si assume il calice, no? In questo senso letterale, si fa memoria della sua passione. Nella celebrazione dell'Eucarestia noi viviamo la memoria della passione di Cristo. È come se ci sintonizzassimo sopprimendo il tempo con la sua stessa passione, con l'ultima cena prima, poi lo seguiamo negli orti degli ulivi fino alla crocifissione. La mente, lo spirito, l'anima, l'intelligenza è ricolmata di grazia. C'è qualcosa di più che potenzia la nostra sensibilità, la nostra intelligenza, la nostra capacità affettiva. C'è una forza più grande che viene direttamente come effetto della presenza reale di Cristo. La mente è ricolmata di grazia. È come se fossimo davanti alla Trinità e davanti a Cristo. E e a noi viene dato il pegno della gloria futura. Ecco la citazione di prima. Il pegno significa l'anticipo, ma è anche di più dell'anticipo, perché un pegno lo si lascia o al Monte dei Pegni o a una persona cara, amica, come una sorta di vincolo. Io te lo lascio, ti lascio l'anello prezioso, ti lascio qualche cosa di importante per me, perché tu lo custodisca e ti ricordi di me e di quando sarai con me per sempre, il pegno della gloria futura. E il pegno è anche qualcosa che io domani verrò a riprendermi, per poi lasciarti tutta l'eredità intera. C'è una ricchezza di significati qua dentro che viene dato il pegno della gloria futura. Ti faccio venire il desiderio dell'eternità. Il pegno è qualcosa per cui la terra non ti basterà più. C'è tutto qua dentro. Eh? Una volta, quando si andava a ricevere la comunione, magari fuori dalla messa oppure nelle benedizioni o nelle cose, forse ci ricordiamo ancora la formula latina di questa cosa che vi ho detto adesso. Nei conventi domenicani questo si recita ancora in latino prima di ogni ora liturgica, prima delle ore dell'ufficio, quando si scende in coro, prima delle lodi o prima dell'ora media o dei vespri. Si inizia con questa preghiera di San Tommaso, che serve per ricordare la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, di cui siamo davanti, perché poi la recita del coro, delle ore e cose, si fa davanti al tabernacolo, davanti al Santissimo Sacramento, e quindi si rende di nuovo consapevole dove siamo, dove ci troviamo e quello che stiamo per fare. Ve la leggo anche in latino, sono due righe, perché forse qualcuno di noi ancora se la ricorda, o comunque un po' di latino ogni tanto non fa male a nessuno. Chi l'ha studiato si ritrova subito, chi non l'ha studiato ritrova un certo senso di sacralità che magari altre volte è sfuggito. Ed è quello che ho appena letto in italiano, sacro convito, o sacrum convivio, si capisce benissimo, in quo Christus sumitur, nel quale si assume, quasi lo si succhia, no? Lo si assimila, lo si assorbe, Cristo stesso. Recolitur memoria passionis eius. Non solo si ricorda, ma si rivenera la memoria della sua passione, la si mette al centro di qualcosa di sacro, di adorato. Memoria passionis eius, la memoria della passione di lui, eius vuol dire. Mens impletur gratia, la mente, l'anima, il cuore, lo spirito, l'intelligenza, impletur, si riempie di grazia. Et future glorie, della gloria futura, nobis pignus datur. A noi un pegno è dato. Il latino ha una sua bellezza, eh? C'è poco da fare. Comunque è quello che abbiamo letto anche in italiano. Forse qualcuno di noi se la ricorda, dei più vecchi, perché una volta si usava solo il latino e quando si andava a ricevere la comunione fuori dalla messa, oppure in una benedizione, in un momento di preghiera o all'inizio delle ore in un convento domenicano, si recitava e si recita tuttora questa. Sì, no, è una questione di traduzione, nel senso che nel messale latino, quello del Novus Ordo, c'è effettivamente la rugiada, no? La rugiada era un simbolo nella scrittura, eh? Nell'Antico Testamento c'è l'episodio di Gedeone che stende una pelle di un animale, un vello, e dice, se sei tu, Signore, che agisci, allora inzuppa il vello di rugiada e lascia asciutto il resto del terreno. E così succede. Poi nell'altra notte dice: No, allora adesso voglio la controprova. Lascia asciutto il vello e bagna di rugiada tutto il resto. La rugiada qui e succede tutto questo. E allora Gedeone è irrobustito nella sua fede, insomma, no? Ha chiesto una prova, come facciamo anche tutti noi. Allora, la rugiada era diventata il simbolo dell'azione dello Spirito Santo. E questo viene ripreso nella preghiera eucaristica, nella terza preghiera eucaristica, dove dice di far scendere la rugiada del tuo spirito sui doni che ti offriamo, eccetera. In realtà il messale ultimo è più fedele al testo latino perché richiama la rugiada, mentre nel messale precedente non si parlava della rugiada, ma si invocava l'azione dello Spirito Santo in maniera diretta, senza passare attraverso il simbolo della rugiada. E quindi nella nuova edizione hanno ritenuto di riprendere la lettera del testo latino. E allora è chiaro che chi era abituato al messale che si usava fino a pochi mesi fa, fino a un anno fa, dove non c'era la rugiada, se non è istruito adeguatamente, se ne va malo modo perché dice questi hanno cambiato il messale. In realtà, in questo caso non è vero, cioè è più fedele al messale latino la nuova traduzione di quella precedente, anche se, voglio dire, non è che fosse sbagliato prima. Prima si faceva una traduzione che saltava il simbolismo e ti portava direttamente al testo. Non so se rendo l'idea. Per cui questo dipende da loro. Questo dipende da loro. Perché di per sé, così come noi riconosciamo la validità dei loro sacramenti, anche loro sanno che sono validi i nostri sacramenti e che sono state tolte anche le scomuniche, oltre a tutto, che c'erano prima. Quindi di per sé, il problema è la loro mentalità che fa fatica a accettare, perché sono sempre stati abituati che con i cattolici i rapporti erano ostili e quindi il popolo non è educato ad avere questo tipo di sensibilità, di attenzione, salvo in casi rari. Rispetto al mondo protestante, dove non c'è fede, lì dipende, ci sono milioni di sette, di varianti protestanti, dove non c'è la stessa fede nell'Eucaristia, per cui l'Eucaristia è simbolo. Tipo i calvinisti, hanno la transignificazione, non è Cristo realmente presente, ma è un simbolo che rimanda a Cristo. Allora lì l'Eucaristia non è la stessa cosa. I luterani non credono nemmeno nell'Eucaristia, al massimo hanno una celebrazione in cui nel momento della consacrazione c'è una qualche presenza di Cristo, ma poi finisce. Non permane l'Eucaristia nei tabernacoli, non la conservano loro, perché la presenza reale, se l'ammettono, è momentanea, è solo durante la messa, poi finito tutto. Non so se mi spiego. Quindi lì non c'è la stessa fede nell'Eucaristia, allora non è possibile la comunione in quei casi lì, perché crediamo in due cose diverse, in due modalità diverse. Beh, no, a noi possiamo anche andarci a sentire le loro prediche, ma non possiamo dir di aver preso la messa. Ma ti ringrazio per averlo detto davanti a tutti, perché non tanto per me, ma perché è lo scopo e il motivo per cui lo facciamo questo lavoro. E se vogliamo, il ringraziamento va ancor prima a quelli tra voi che me lo hanno richiesto. Perché tutto questo è nato perché un giorno alcuni di voi sono venuti, erano poi i milanesi in parte e qualcun altro da Bologna, sono sono venuti da me all'Istituto Veritate Splendor, ci siamo dati appuntamento lì perché poi era vicino alla stazione, era anche comodo per chi veniva in treno. Sono venuti da me e dire, insomma, dice, noi abbiamo bisogno di un aiuto. Abbiamo bisogno di un aiuto perché la situazione che viviamo anche in comunità, anche nel movimento, non ci basta, non è sufficiente, c'è qualcosa che ci manca. Allora io lì ho fatto la proposta di fare insieme questo lavoro, cioè fare insieme questo lavoro sul catechismo, perché anche perché una volta, almeno da bambini, il catechismo lo si imparava a memoria, quelli della mia generazione lo hanno fatto, ed era il catechismo di San Pio X, quindi era un catechismo semplice ma sicuro, e noi la cognizione di cos'è un sacramento, di cos'è l'Eucarestia, ce la siamo portata dentro nella memoria fin da bambini, mentre le generazioni successive non hanno avuto questo tipo di aiuto, perché magari hanno fatto dei catechismi più vaghi, più generici, più sentimentali o più sociologici che non di dottrina cristiana. Tutto questo è nato lì, quindi se vogliamo dobbiamo ringraziare quelli che sono venuti a chiedermelo. All'origine è loro il merito, se vogliamo dare un merito a qualcuno. Dopodiché quello che tu dici è, credo, di aiuto a tutti. Perché lo scopo per cui noi stiamo facendo questo lavoro che dura da anni, non dimentichiamocelo, è proprio quello di aiutarci ad avere una conoscenza della dottrina che ci aiuti ad accostarci a vivere i sacramenti, soprattutto l'Eucaristia, in una maniera consapevole e soddisfacente, appagante, qualcosa che ti aiuta nell'intelligenza e nell'affettività, qualche cosa che ti soddisfa, qualcosa che ti riempie, qualcosa che appunto non è appena l'antipasto, ma è qualcosa di più consistente e che ti prepara quindi al desiderio della totalità. Parlavo dell'eternità prima, al desiderio di quella pienezza che ci sarà data alla fine, se naturalmente l'avremo anche voluta, l'avremo meritata. Sì, per tutti gli adulti è stato così, tant'è vero che soprattutto dopo il concilio si era suggerito di fare anche un catechismo per gli adulti e quindi di radunare periodicamente le persone, le famiglie, eccetera, e fare un catechismo per gli adulti. Naturalmente questo... Non so quanti sono riusciti a farlo, perché poi in una parrocchia ci sono mille impegni, per cui se inviti gli adulti a fare una riunione di carattere diverso vengono, se li inviti a fare il catechismo probabilmente nessuno si sente attirato e non lo fanno, oppure viene fatto in maniera non adeguata anche da parte di chi lo dovrebbe fare, perché non puoi pretendere di far fare il catechismo degli adulti a un altro laico o un diacono, cioè ci vuole qualcuno che l'ha maturato e personalizzato, o non lo puoi far fare neanche un prete che ti fa la pappardella ma non te ne fa vedere la dimensione umana esistenziale come qualcosa di fondante e non ti fa vedere come questo diventa un giudizio sulla storia. Se non avessimo avuto Giussani, noi queste cose non le avremmo imparate da nessuno. Questa è la realtà. Per cui la cosa nella nostra storia è maturata grazie a tutti questi fattori che hanno contribuito da un lato a far nascere la domanda e dall'altro a mettere a punto una certa capacità di rispondere, perché se non avessimo avuto la storia che abbiamo avuto, io certe cose non sarei stato in grado di dirle, non è che le dica in maniera superlativa, però almeno riesco a dirle, questo è...